È iniziata la settimana che porterà al lunch match di sabato contro l'Atalanta. Nel frattempo il Napoli si prepara al futuro. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati a tutti, buon lunedì sera a tutti. Siamo entrati, lo dicevamo nel lancio della trasmissione, nella settimana che condurrà finalmente alla ripresa del campionato e dunque al lunch match di sabato in un Maradona sold out in ogni settore contro l'Atalanta, un lunch match che sarà fondamentale per il Napoli. Lo stiamo dicendo da inizio stagione, il Napoli è chiamato a vincere, è chiamato anzi in realtà a fare un filotto di vittorie per poter conquistare un posto in Europa. Ovviamente il minimo sindacale sarebbe l'Europa League, ma l'obiettivo principale, lo ha ribadito anche Calzona dal ritiro con la Slovacchia, rimane la Champions, e finché la matematica non dirà che non è possibile, ovviamente occorre mettere in campo tutte le forze e la predisposizione fisica e mentale affinché questo possa accadere. 339-666-9990, parleremo non solo appunto di Napoli-Atalanta, ma anche di cosa si respira, dell'aria che si respira a Castelvolturno, dove gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista appunto della partita di sabato pomeriggio, di sabato ad ora di pranzo. E voi ci state scrivendo già in tantissimi, ponendo domande che poi mi chiedete di girare a Luca Marchetti, che sarà il nostro prossimo ospite. Per ora però do il bentornato su Marte al nostro inviato appunto a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Manuela, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, il Napoli si è allenato oggi, quel che resta ovviamente del Napoli al netto dei tanti nazionali, 10 che sono con le loro compagini. Insomma, dici un po' tutte le ultime notizie e soprattutto le condizioni di Victor Osimhen.
In realtà i nazionali non ne sono rientrati ancora, credo da domani insomma comincerà il rientro dei nazionali. I primi dovrebbero essere i 3 italiani, insomma, che visto che la tournée dell'Italia è finita domenica sera, quindi sia domani sia mercoledì Calzona ha fissato chiaramente il pomeriggio per permettere ai nazionali di rientrare e di allenarsi, e per permetterlo anche a lui, insomma, perché lui martedì sera, domani c'ha la seconda partita con la Slovacchia, che affronta la Norvegia di Østergaard, e poi mercoledì sarà a Castelvolturno. Osimhen sta ancora seguendo un programma personalizzato, finalizzato insomma a stare al meglio contro l'Atalanta. Oggi lunedì, mancano ancora diversi giorni, quindi a breve credo insomma lo vedremo poi in gruppo per essere protagonista per una partita. Sono d'accordo con quanto dicevi, è fondamentale, insomma, non voglio dirlo manco più, diciamo che è the last dance, dai, se il Napoli vince con l'Atalanta,
reso l'idea,
si rilancia bene secondo me anche per il quinto posto, anche perché supererebbe momentaneamente l'Atalanta, che ricordiamo una partita da recuperare, psicologicamente sarebbe molto importante. Se non batti l'Atalanta, obiettivamente è una situazione complicata e devi poi, diciamo, come dire, non dico rassegnarti, ma abituarti all'idea di dover fare un'altra Europa, che sarebbe difficile in caso di non vittoria con l'Atalanta, anche l'Europa League, c'è addirittura l'ipotesi conference. Quindi diciamo che il Napoli deve provare a vincere con l'Atalanta, tra l'altro l'Atalanta con qualche problema dalle nazionali, perché De Ketelaere in dubbio, si è fatto male anche Cop Miners, vediamo se sarà o meno disponibile contro il Napoli, quindi è un'occasione che il Napoli deve sfruttare assolutamente, il stadio pieno, squadra forte l'Atalanta, però anche il Napoli insomma nelle ultime partite qualche risposta importante l'ha data, quindi può essere sicuramente una bella gara.
È una bella gara, una gara da vincere, lo dicevi giustamente tu. Osimhen ancora in forze, oggi ha fatto nuovamente personalizzato, che cosa ti aspetti per sabato?
Ma guarda, mi aspetto che nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì, sia in gruppo per essere insomma protagonista contro l'Atalanta. È rimasto a Castelvolturno proprio insomma per superare questo affaticamento muscolare su una cicatrice di un infortunio che aveva già avuto, e mi aspetto insomma che poi sia protagonista. Ovviamente aspettiamo, la settimana è appena cominciata, ma insomma c'è l'obiettivo insomma di averlo al top contro l'Atalanta.
Pasquale, oggi proprio sulla Repubblica è stata lanciata la notizia di contatti con Pioli per la panchina azzurra per la prossima stagione. Sono tanti nomi candidati, il sogno sì. Sarebbe sempre Antonio Conte, possibile, non possibile, insomma dacci tutte le ultime in tal senso.
Sì, in realtà c'è un casting aperto, quando c'è un casting aperto i nomi sono necessariamente tanti. Io credo insomma che qualche chance residua ce l'abbia ancora Calzona, se dovesse arrivare quinto potrebbe insomma magari della Ventis rispolverare il progetto di lui Amsic, perché lo stesso Amsic sarebbe insomma secondo me più intenzionato a tornare con un progetto a lungo termine piuttosto che i 4 mesi che ha rifiutato quando Calzona a febbraio è diventato l'allenatore del Napoli. Conte, bisogna capire che tipo di allenatore, qualora dovesse cambiare De Laurentiis, che tipo di allenatore scegliere, se un allenatore con esperienza, e quindi Conte, anche se onestamente mi sembra difficile, Pioli, che comunque è un allenatore di grande esperienza, perché ha allenato praticamente ovunque,
anche vinto tra l'altro,
vinto uno scudetto, ha fatto qualificazioni in Champions, però credo che Pioli voglio aspettare un altro po' il Milan, capire insomma se ha margine di proseguire la sua avventura nel rossonero. Questo potrebbe, come dire, non coincidere con le esigenze del Napoli, perché nel momento in cui il Napoli decide, io penso che prossimo mese sono 5 partite, a cominciare dall'Atalanta, poi c'hai il Monza, il Frosinone, l'Empoli, la Roma, capisci insomma che tipo di classifica avrai, se puoi ancora lottare per la Champions o se non puoi lottare. Io credo che a quel punto, qualora il Napoli decidesse di cambiare, aspettare troppo poi la fine della stagione probabilmente De Laurentiis non vuole farlo. L'anno scorso lo ha fatto con Spalletti, cercando insomma fino alla fine di provare a convincerlo, poi non ci è riuscito, e poi dopo hai pagato un po' le conseguenze di quel ritardo. Quest'anno, se decidi di cambiare, il discorso riguarda anche il direttore sportivo, perché Meluso c'ha un contratto a scadenza a termine della stagione, ma il Napoli ha una opzione di rinnovo unilaterale fino al 30 aprile, da esercitare entro il 30 aprile. Se non eserciti l'opzione, allora vuol dire che è chiaro insomma l'arrivo di un nuovo direttore sportivo, e anche lì hai l'opportunità di chiuderlo e di annunciarlo subito dopo la fine del campionato. Io penso che se ci deve essere rifondazione, è importante stavolta i tempi, quelli che l'anno scorso, pur sapendo dell'addio di Giuntoli, della Valencia ha detto che Giuntoli era da mesi che gli diceva di andare alla Juve.
Sei mesi addirittura.
L'addio di Spalletti, che è arrivato ufficiale, cioè comunicato al Napoli, quella famosa cena, insomma, chiaia. Credo che fosse subito dopo la conquista dello scudetto, quindi era inizio maggio, dopo il 4 maggio, quindi avevi del tempo che non hai, diciamo, programmato nel migliore dei modi. Adesso devi evitare quell'errore, quindi se decidi di andare con un allenatore nuovo, direttore sportivo nuovo, è importante che tu abbia le idee chiare, in modo che da cominciare a giugno subito a lavorare per la nuova stagione, perché
certo,
i giocatori che potrebbero andare via sono tanti. Uno è già andato via, Zielinski, Osimhen ha la clausola, sembra insomma che si aspetti soltanto l'offerta. Lobotka si è parlato in ottica a Barcellona di questi contatti tra il procuratore e Deco, che il direttore sportivo del Barcellona, l'agente di Lobotka, l'ho scritto Mondo Deportivo qualche giorno fa. Quara devi affrontare una situazione di rinnovo contrattuale, perché adesso non può rimanere ancora così, quindi è un'estate in cui devi prendere una decisione. Devi decidere su Nathan, che è andato male obiettivamente quest'anno. Devi decidere su Lindstrom, che obiettivamente è andato male quest'anno.
Sono veramente tantissimi.
Devi decidere su Simeone e Raspadori, chi resta e chi va via. Cioè, non so se senza Champions vai ancora avanti con 3 centravanti, secondo me no. Perché poi hai eventualmente anche Ngong, che come terzo potrebbe fare il centravanti d'emergenza. Quindi le questioni sono tante. È chiaro che poi dipende anche dal tipo di Europa che fai, perché se riesci a rimontare, a fare la Champions, puoi fare un mercato. anche come attrattiva nei confronti dei giocatori, perché è vero che molti dicono giustamente, insomma, il mancato approdo in Champions viene un po' attutito, no, dall'eventuale cessione di Osimhen che ha questa clausola di 130 milioni di euro. Sì. Però una cosa è contattare calciatori offrendo la vetrina della Champions,
è chiaro, sì, il club, no, il club perde in appeal. Pasquale, tutti questi temi li tratteremo anche domani, siamo in ritardissimo per la pubblicità, quindi sono costretta ad interromperti, davvero però grazie per tutti i tuoi aggiornamenti, ti leggiamo domani sulla Repubblica. Grazie a Pasquale Tina, noi voliamo di corsissima in pubblicità, un minuto e mezzo e siamo di nuovo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, siete sempre sintonizzati su Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia, parleremo ovviamente del Napoli, soprattutto adesso con un nostro opinionista di primissimo ordine, Luca Marchetti di Sky Sport. Bentornato Luca, bentornato su Marte.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Parleremo soprattutto della rivoluzione in casa Napoli, perché ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990 e ho voglia di girare tutte le vostre domande, le vostre curiosità proprio al nostro super ospite. Insomma, Luca, ti tocca perché mi sembra giusto così. Allora, c'è un nostro ascoltatore che già prima dell'inizio della trasmissione ha detto: vorrei chiedere a Luca Marchetti se ha notizie su Kim. Davvero potrebbe lasciare il Bayern e se fosse vero il Napoli non potrebbe tentare di riprenderlo? Ne abbiamo tremendamente bisogno. Così Roberto da Casoria.
Ma guarda, allora, che il Napoli ne possa aver bisogno io credo che sia assolutamente vero, nel senso che abbiamo visto, no, che nel corso di quest'anno l'assenza di Kim si è fatta sentire fondamentalmente. Che possa lasciare il Bayern è un'opportunità, perché come sapete benissimo quest'anno non è che sta giocando, o perlomeno in quest'ultimo periodo non ha pienamente convinto, scusami, e quindi non è stato schierato con continuità. A me rimane difficile credere che possa tornare a Napoli per un discorso di stipendi, perché quello che è riuscito a fare l'Inter con Lukaku, vendendolo a 100 milioni e poi facendoselo prestare l'anno dopo, credo che succeda soltanto una volta ogni 100 anni e soprattutto con delle condizioni particolari dettate anche dalla forte volontà del giocatore. Ci deve essere proprio una grande rottura fra il Bayern Monaco e Kim e la grande volontà poi di andare dappertutto, cioè di non andare da nessuna parte tranne che in una squadra, in questo caso sarebbe il Napoli. Non la vedo così semplice, anche perché il Bayern Monaco è una società molto seria e a questo tipo di condizioni che somigliano tanto a ricatti eventualmente non ci starebbe. Poi bisogna anche capire chi sarà l'allenatore del Bayern il prossimo anno, perché c'è anche questo da mettere sul piatto della bilancia. Io credo che si faranno delle valutazioni anche in base a questo. Generalmente il Bayern Monaco i suoi acquisti non è che li butta via dopo 12 mesi neanche, quindi l'investimento c'è stato. Quando c'è un investimento di questo tipo è difficile che una società strutturata bene come il Bayern possa tornare sui propri passi in maniera così repentina. Quella del Chelsea con Lukaku secondo me è stata veramente una mosca bianca.
Sì. È molto chiaro. Invece c'è Deo, un altro nostro ascoltatore, che al 339-666-9990 ti chiede, o meglio dice: al Napoli servono due calciatori, uno a centrocampo e uno in difesa con tante capacità, con grandi caratteristiche tecniche. Detto questo, proprio per parlare, restare alla rivoluzione in casa Napoli, pare che il Napoli sia particolarmente interessato a ben tre giocatori del Feyenoord, ovviamente difficilissimo che possa prenderne tutte e tre dalla stessa squadra. Ancioco per la difesa, Jimenez per l'attacco e Quinten Timber per il centrocampo. Che cosa ne sai in tal senso?
Che secondo me ancora è presto. Sicuramente sono giocatori attenzionati dal Napoli, ma come dal Napoli anche da altre squadre, ne parla anche da diverso tempo in generale, come giocatori con delle prospettive future. Il Feyenoord peraltro ultimamente sta regalando anche molti giocatori all'Italia. In tanti arrivano dall'Olanda, in tanti arrivano dal Feyenoord, a testimonianza della bontà anche del lavoro che riesce a fare la squadra olandese, sia nel settore giovanile sia nel recruiting di questi giocatori che poi si mettono in mostra in un campionato magari meno competitivo rispetto alla Serie A, ma che però ti può dare quella trampolino per poter arrivare proprio nelle squadre più importanti, nelle squadre di vertice. Io credo che oggi, al di là del primo screening iniziale che c'è vero che le trattative Le ricerche partono anche prima di marzo, però io non credo che si sia arrivata ancora a una decisione definitiva sul tipo di giocatore da andare a prendere, sulle caratteristiche magari sì. Io credo che in questo momento a Napoli, come in tutte le altre squadre, non ci sia già l'individuazione certa di un obiettivo, a meno che non si tratti di condizioni talmente particolari in cui tu devi in qualche modo insistere. Faccio chiaramente riferimento ai parametri zero, no? L'Inter già l'ho fatto, Taremi e Zielinski di fatto già li ha presi, ma perché se non li prendi adesso rischi che non li prendi più.
È esattamente così, Luca. Invece Paolo da Pozzuoli ti chiede su Cop Miners, dice: perché la stampa lo accosta alla Juve che non ha soldi e non al Napoli che già l'anno scorso aveva il gradimento da parte del calciatore?
Io credo perché se dovesse scegliere il giocatore fra Napoli e Juventus, per un discorso anche di ingaggio, potrebbe essere più propenso ad andare alla Juventus, perché credo che il Napoli non sia stato più così insistente come invece lo è stata la Juventus negli ultimi mesi, e perché è vero che il Napoli avrebbe più risorse economiche rispetto alla Juve, soprattutto per accontentare l'Atalanta eventualmente, ma non è che la Juve non ha una lira. La Juve i soldi per prendere un grande giocatore al centrocampo ce li ha stanziati, perché di fatto è come se avesse risparmiato tutti i soldi di Pogba, e quindi di un colpo a centrocampo la Juventus ne ha bisogno, poi per farne altri avrà bisogno di vendere, però la Juventus un colpo a centrocampo lo farà, e l'obiettivo ora individuato è sicuramente Cop Miners. Se non è Cop Miners è sempre un giocatore dell'Atalanta ed è Ederson.
Beh, chiarissimo. Invece c'è un altro nostro ascoltatore, Daniele Davolla.
Però è vero che la scorsa estate il Napoli ha insistito tantissimo. Per
Ma è vero che ha offerto 40 milioni per Cop Miners?
Sì, sì, è vero, è vero. Okay. È vero, e anche il giocatore è vero che avrebbe accettato volentieri la destinazione di Napoli, ma l'Atalanta non ha voluto neanche ascoltare al telefono le offerte né della Napoli, che è stata molto continuativa nel tempo, né della Juventus, che ha provato in qualche modo ad inserirsi anche alla fine, lì sì, senza soldi, e quindi era ancora più difficile, era ancora più difficile. Ma l'Atalanta proprio ha tirato su un muro molto alto che secondo me quest'estate non reggerà. Con Miners hai visto, hai letto, no? Insomma, ha già parlato e ha detto che vorrebbe andare via.
Sì, sì, si è proprio candidato alla partenza volontariamente, sì, con una decisionalità ferrea.
Ma sai benissimo che a Bergamo un pezzo, almeno un pezzo, lo vendono sempre. Cercheranno di tirare molto sul prezzo. Secondo me, dei tre gioielli che hanno, Scalvini, Ederson e Cop Miners, il primo lo danno, il secondo secondo me faranno molta fatica a darlo via, il terzo non lo daranno. Cioè, quindi anche chi vuole un determinato giocatore dovrà cercare di marcare gli avversari anche sugli altri giocatori.
In effetti è così. Invece Daniele Davolla dice: per me Nathan, e vado controcorrente, non ha sbagliato una sola partita, non capisco perché vengano dati giudizi affrettati su questo calciatore. In effetti su tutti i quotidiani, no, campeggia la necessità impellente di trovare un difensore centrale che possa finalmente sostituire Kim con un anno di ritardo. Nathan è stato in realtà impiegato quando c'erano i suoi pari ruolo, no, che erano entrambi infortunati, questo ovviamente mi riferisco a Garcia, all'era Garcia, poi dopo però è sparito un po' dai radar, soprattutto in seguito all'ultimo infortunio, non si vede più in campo. Che cosa sta succedendo?
Io adesso come sta lui fisicamente non lo so, sinceramente non ho queste informazioni, ma proprio non lo so. Io non è che non lo so perché mi pongo il dubbio se stai bene o meno, proprio una mia ignoranza in materia. Io credo che in generale i giocatori in qualche modo vadano aspettati, lo abbiamo detto prima di Kim, no? Il Bayern è una società seria e non lascia che un giocatore venga buttato a mare. Io credo che quando si fa un determinato tipo di investimento bisogna anche capire che ci possano essere delle difficoltà. Non è detto che i giocatori funzionino sempre in tutti i posti perché magari sono semplicemente bravi a giocare a calcio o perché hanno delle potenzialità, però altresì bisogna considerare che questo è un ragazzo che è arrivato all'improvviso dall'altra parte del mondo, non ha mai smesso di giocare di fatto perché non ha avuto le ferie, è stato catapultato in una situazione che semplice non è. Insomma, i risultati poi lo fanno testimoniare. Ha cambiato tre allenatori, si trova nella squadra campione d'Italia che adesso è settima in classifica, cioè è stato comprato per fare difensore generale, ha giocato anche come terzino sinistro. Cioè, mettetevi nella testa di un ragazzo brasiliano di 20 anni che arriva in un mondo completamente diverso. Secondo me un po' di tempo bisogna darglielo. Questo non significa che sarà per forza un giocatore da top club o da Napoli per forza titolare, però guardate, vi faccio un esempio molto semplice: De Ketelaere in un altro ambiente, con altri stimoli, con un anno di esperienza in più, è un altro giocatore rispetto a quello dello scorso anno. Sicuramente sì, non sarà un papabile pallone d'oro, però non è certo quello che lo scorso anno ogni volta che entrava in campo sembrava impaurito.
In effetti come darti torto, Luca. E invece Deo ci chiede: David può essere l'erede di Osimhen?
È un grande giocatore, io credo che possa essere nel novero dei giocatori che il Napoli stia seguendo. È uno che ha grandi prospettive, ha grandi numeri, costa tanto, perché costa già tanto, però è un giocatore che a me piace. Se dipendesse da me, io lo prenderei in considerazione sicuramente. Per fortuna di tanti non faccio il direttore sportivo.
O forse per sfortuna, chi lo sa,
no,
visto che
no, è un mestiere difficile.
Molto, sì, immagino sia complicatissimo. L'abbiamo visto, no? I casi di trattative saltate all'ultimo dopo le visite mediche, insomma, poi magari le varie squadre si prendono i maggiori improperi, no? Da parte dei tifosi, perché insomma ci sta comunque la delusione, però non accade solo al Napoli, sicuramente questo testimonia la difficoltà di un lavoro tutt'altro che semplice.
È pieno il calcio di situazioni, sì, che non vanno a buon fine. Sicuramente alle volte c'è qualcuno che è stato come minimo più furbo di te, no? Sì. Non sei riuscito a controllare bene tutta l'operazione. Spesso si dà un po' la colpa alle notizie che escono sui vari organi di stampa, ma alle volte invece la stampa, diciamo, che è quasi ininfluente in questo tipo di situazioni. Ma non è solo la ricerca dell'intanto, lo devi andare a individuare, devi sapere com'è, poi magari lo prendi, riesci a prenderlo e succede quello che succede a Nathan, che magari non si ambienta e ci prendi gli insulti uguale. In più c'è la gestione comunque ordinaria, fra virgolette, che è la cosa più importante in realtà, no? Cercare di far star bene l'allenatore, cercare di costruire il gruppo insieme all'allenatore, cercare di fare da cuscinetto fra l'allenatore e la società. Insomma, non è un mestiere facile quello di direttore sportivo.
Tutt'altro che semplice.
Il più difficile è soltanto l'allenatore.
In effetti se la giocano, diciamo, anche perché poi vanno a braccetto i due ruoli, insomma, l'uno dipende anche dall'altro. Quindi effettivamente
l'altro generalmente ha vita più breve del direttore.
questo senza dubbio. Questo senza dubbio. L'abbiamo visto a Napoli, insomma, ne abbiamo un esempio piuttosto chiaro quest'anno, dove abbiamo vissuto tre ere diverse, quella Garcia, quella Mazzarri e infine quella di Calzona, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, ma pare sarà lontano dal Napoli. Luca, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti seguiamo come sempre su Sky Sport.
Ciao, buona serata, ciao, buon lavoro.
Grazie a Luca Marchetti, noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché tra brevissimo avremo un ospite che tutti voi ricordate, che tutti voi avete nel cuore e che è un ex calciatore del Napoli, attualmente allenatore. Vedremo insomma come, cosa Calzona ha dato in più al Napoli rispetto a Garcia e a Mazzarri e dove può arrivare questo Napoli concretamente. A tra pochissimo, dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, sono le 20:33, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo. 339-666-9990, che Napoli vi aspettate contro l'Atalanta e soprattutto credete ad un filotto di vittorie che il Napoli quest'anno non ha mai centrato in questa stagione veramente maledetta e poco logica, insomma, per i risultati, per tutto quello che è accaduto dentro e fuori dal campo. Credete appunto in un filotto di vittorie che permetterebbe al Napoli di conquistare un posto in Europa. Non mi riferisco essenzialmente e solamente alla Champions League, perché c'è anche l'Europa League, che sarebbe un buon risultato visto la situazione attuale. Detto questo, però, noi dobbiamo ambire sempre al premio più alto, no? Quello più alto raggiungibile possibile, quindi alla Champions League. Chiediamo al nostro prossimo ospite, ovvero a Gennaro Scarlato, se ci crede. Ciao Gennaro, bentornato su Marte.
Ciao, buonasera.
Allora Gennaro, una stagione difficilissima, la raccontiamo spesso insieme sia qui a Radio Marte sia a Canale 8, ma insomma, che Napoli ti aspetti contro l'Atalanta, ma soprattutto tu ci credi nella possibilità che il Napoli riesca a fare finalmente un filotto di vittorie che lo avvicinerebbe all'Europa che conta?
Beh, ci credo perché sono tifoso, è normale che spero sempre il meglio, no? Per la squadra che ami. Certo non è facile, però c'hai gli scontri diretti soprattutto in casa, vedi il prossimo contro l'Atalanta, quindi è normale che devi ragionare di partita in partita, tu cominci a vincere questa, poi piano piano ti avvicini, quindi si crea entusiasmo, si crea autostima. il risultato, magari fai anche un'ottima prestazione, quindi sono tutte componenti che poi ti fanno affrontare le gare dopo in maniera ottimale.
È proprio questo che manca al Napoli, quella sensazione di sicurezza, no? Dei calciatori che l'anno scorso dominavano in ogni campo, quest'anno invece hanno perso ogni certezza. Ecco, secondo te Calzona che cosa ha aggiunto rispetto a Mazzarri e a Garcia? Che cosa potrebbe dare ancora di più al Napoli?
Ma ha aggiunto che ha dato continuità sotto l'aspetto del sistema di gioco. Questi calciatori erano abituati col 4-3-3, l'hanno ripreso proprio con lui, ritrovando un po' i principi, no? Che si erano un po' smarriti sia all'inizio dell'anno un po' con Mazzarri, che poi ha cambiato anche il sistema di gioco, quindi hanno ritrovato un po' di certezza. Ovviamente il risultato ti dà quella spinta in più per il futuro.
Secondo te i calciatori, che ovviamente sono dei professionisti, quindi danno tutto in campo, il 110% di quello che hanno a disposizione, ma secondo te nella loro testa ci credono realmente al risultato massimo, cioè all'obiettivo massimo, la qualificazione in Champions League? Ecco, in una stagione così complicata, in che modo un mister, te lo chiedo appunto da mister e da ex calciatore, può intervenire sulla testa dei giocatori per rinsaldare quelle certezze e soprattutto quella fiducia nei confronti dell'obiettivo stagionale?
Ma guarda, si interviene dando, motivandoli, magari come hai detto tu, dando un obiettivo, no? Il prossimo, e cercando poi di, ovviamente la componente risultato è fondamentale in questo, però magari gli fai sentire, gli fai complimenti, magari gli fai sentire che sono dei giocatori forti, che l'anno scorso hanno vinto, quindi sono tutte situazioni che e che tu puoi dire per cercare di tirarli su. Ovviamente poi vai in campo e devi ottenere il risultato, e quello ti aiuta a ottimizzare un po' tutto il discorso che uno fa. Secondo me ci credono perché poi è la portata, non è che tu dici è lontanissimo, cioè delle possibilità le devi sfruttare al massimo e poi piano piano quello che ti viene te lo prendi.
Esattamente così. Ci sono diversi nostri ascoltatori che al 339-666-9990 ti chiedono che partita sarà contro l'Atalanta, se ti aspetti un Napoli che, ovviamente io dico che è ancora tanto tanto presto, dobbiamo aspettare il ritorno dei nazionali, però se ti aspetti un Napoli in grado di fare la partita, soprattutto approfittando delle assenze probabili, ovviamente non certe, di De Catelere e di Coop Miners.
Beh, due giocatori che quest'anno hanno fatto benissimo, quindi Coop Miners è un giocatore secondo me di livello assoluto, lo vedrai bene con la maglia del Napoli. De Ketelaere quest'anno si è ripreso alla grande dopo la stagione diciamo un po' così sottotono con il Milan. Per fortuna mancano, ovviamente l'Atalanta ha tanti altri giocatori che possono impensierire il Napoli. Diciamo che la squadra è abbastanza fastidiosa perché persettano continuamente il gioco dell'avversario, giocano uomo su uomo, quindi Napoli deve essere bravo proprio a evitare queste situazioni, cercando di creare superiorità, cercando di saltare l'uomo, quindi creare superiorità numerica in alcune zone del campo.
Il centrocampo del Napoli mostra qualche sofferenza rispetto all'anno scorso, nonostante i protagonisti siano rimasti sostanzialmente gli stessi. Anguissa non è quello della passata stagione, Lobotka soffre un po' di più, però continua a mantenere un livello piuttosto elevato in quasi tutte le partite, e poi c'è uno Zielinski a cui il Napoli ha fondamentalmente rinunciato anche in seguito ad alcune prestazioni che non sono state chiaramente sufficienti, e si è premiato Traoré. Ti aspetti che Traoré possa mettersi in condizione in maniera piuttosto rapida? È encomiabile la scelta di non essere partito con la nazionale, di restare a Napoli proprio per provare a recuperare la condizione quanto prima e dare il massimo alla sua squadra, anche perché c'è un riscatto insomma da decidere.
Sì, è un gesto molto molto significativo, vuol dire che il ragazzo che ci tiene a dare un'impronta, no? a fare qualcosa per questa squadra. Io l'ho vista in crescita sotto l'aspetto fisico, ovviamente non è quel giocatore che abbiamo apprezzato al Sassuolo, anche se giocava in una posizione un pochettino più avanzata, però penso che possa dare il suo contributo. Per quanto riguarda gli altri, effettivamente l'unico che in questo momento sta tenendo un po' a galla il reparto è la Bocta. Anghi sa, purtroppo, ma già un po' lo sapevamo, no? Che dopo la Coppa d'Africa alcuni giocatori calano perché c'è un dispendio di energie abbastanza elevato. Tra le condizioni climatiche sono tante situazioni che non agevolano le squadre di club, purtroppo.
Così, un nostro ascoltatore Bruno ti chiede, prima dice la vera rivoluzione sarebbe la nomina di un direttore generale che guidi in autonomia le scelte tecniche, il nome giusto sarebbe Pierpaolo Marino, che cosa ne pensi?
ti faccio
una domanda a caso,
vedi? Vabbè, ma io non ho avuto un buon rapporto con lui, quindi magari però è un direttore molto molto esperto, che conosce bene la piazza, conosce bene De Laurentiis. Lui ha sempre detto che così le minestre riscaldate non gli sono mai piaciute, però poi nel corso di quest'anno, degli anni anzi, l'ha fatto. E quindi perché no? Sicuramente ci vuole uno che abbia tanta esperienza, una forte personalità, proprio per contrastare queste situazioni che si sono create. Vedi anche l'ammutinamento verso Tazzone, tutte le situazioni che si sono create, che sono spiacevoli, secondo me condizionano un po' la mente dei calciatori. Ci vuole un direttore che effettivamente faccia lui al posto di De Laurentiis.
In effetti, guarda, te lo chiedo proprio da ex calciatore: come un calciatore vive tutta questa tensione che non riguarda il campo in maniera diretta, ma che poi potrebbe ripercuotersi anche sulle prestazioni? Cioè, c'è una connessione tra le due cose oppure sono due cose svincolate?
Ma se non c'è un allenatore che ti metta una corazza, no, davanti ai fattori esterni, ne puoi risentire. Vedi l'anno scorso con Giuntoli e Spalletti non trapelava niente, cioè non entrava niente all'interno dello spogliatoio, quindi sono riuscito a fare un bel fortino e il risultato si è visto. Quest'anno purtroppo non è avvenuto così, forse con Calzona qualcosina si è intravisto, però è troppo poco per giudicare, secondo me.
Troppo poco, insomma, sarà il campo a dare le risposte. 9 partite che sono 9 finali, il Napoli è chiamato a dare davvero il meglio di sé e provare a dare quella sterzata che fino a questo momento non è arrivata in questa stagione, in attesa poi del futuro, di quello che sarà nella prossima. Ti ringraziamo, Gennaro.
Più che provare, secondo me devono fare. Sì. Grazie a te, buona serata.
Grazie a Gennaro Scarlato, ex Napoli, attualmente mister. Grazie per le sue analisi, come sempre molto precise e puntuali. Sarà un Napoli minimalista, ci dice un ascoltatore che non si firma, in ogni aspetto, specie se in assenza della Champions. E in effetti, diciamo, questo è uno dei tantissimi problemi, no? Più che problemi, di punti interrogativi per la prossima stagione, perché ovviamente ci sono scuole di pensiero totalmente diverse. C'è chi è preoccupato all'idea di dover attendere i risultati sportivi di questa stagione prima di prendere decisioni sul futuro del Napoli, perché ovviamente è chiaro che decidere all'ultimo sarebbe abbastanza complicato. Ci si può trovare nella situazione che descriveva prima molto ma molto bene Luca Marchetti. Invece però c'è anche chi sottolinea l'importanza fondamentale, anzi, della qualificazione in Champions, che ti può costruire una squadra totalmente diversa, perché è chiaro che qualificarsi o meno alla massima competizione europea fa tutta la differenza del mondo, non solo in termini economici ma anche in termini strettamente legati alla PIL della squadra, del club di riferimento. È chiaro se su un calciatore, se a un calciatore si accosta il Napoli, che offre anche 5 milioni, 4 milioni insomma di ingaggio, e si accosta la Juventus, che magari ne offre qualcosa in meno, però la Juve fa la Champions League, il Napoli no, ebbene quel calciatore che sa di poter esplodere, che sa di avere le qualità giuste per calcare il palcoscenico della massima competizione europea, sceglie comunque chi la squadra che gliela può offrire. Abbiamo l'esempio di Lobotka, dice Daniele Davolla, sempre in riferimento a Nathan, ha ragione, è un esempio molto calzante. Daniele, effettivamente Lobotka rischiava di essere messo in un cantuccio, anzi era stato messo in un cantuccio a favore di Demme, poi è stato pienamente rivitalizzato e con Spalletti ha raggiunto veramente la sua massima espressione, la massima espressione delle sue caratteristiche tecniche, che veramente lo hanno reso il re del centrocampo del Napoli tricolore. Detto questo, noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, qualche istante e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:47, siamo prontissimi qui a Radio Marte per Marte Sport Live, tiro al bersaglio, per quest'ultimo blocco di trasmissione in cui cercheremo appunto di avvicinarci alla partita di sabato contro l'Atalanta e ovviamente di tenere sempre ben attento uno sguardo verso il futuro. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma io volo al telefono dove ho il piacere di ritrovare il collega e amico direttore di Napoli Magazine, Antonio Petrazzuolo. Ciao Antonio.
Ciao Emanuela, un saluto ai marziani.
All'altra linea telefonica invece ho il piacere di ritrovare un grandissimo ex calciatore del Napoli, mai dimenticato nonostante sia rimasto davvero pochissimo all'ombra del Vesuvio, Stefan Zwock. Ciao Stefan.
Ciao Antonio, ciao Emanuela.
Allora Stefan, una domanda subito per te: che Napoli ti aspetti contro l'Atalanta? È un po' presto perché ovviamente devono tornare tutti i nazionali, ma al di là di chi disputerà la gara fisicamente in campo, cosa dovrà dare Calzona al Napoli per portare a casa un risultato importante?
Beh, sicuramente questa è una partita dove deve trovare, oltre che ordine tattico, sicuramente equilibrio, deve trovare anche l'intensità, perché con l'Atalanta sappiamo benissimo che se non fai una gara di intensità, di ritmo elevato, l'Atalanta ti mette in grosse difficoltà. E poi sai, ogni partita ormai per il Napoli è una finale, se vuole ambire a quelle per me ormai quasi nulle possibilità di entrare in Champions se i posti dovessero rimanere 4, e perciò devi giocare come un'ultima spiaggia, ecco, anche perché contro l'Atalanta devi fornire una prestazione importante.
Ecco Antonio, anche tu sei così, io non direi neanche pessimista, però realista, è davvero tanto tanto difficile, soprattutto se i posti per la Champions dovrebbero restare 4. Con il quinto a disposizione ci credi un po' di più?
Beh, è chiaro che le altre davanti, con un grande abbraccio il grande Stefan Zwock, avercene in nazionale attaccanti, ecco, che facevano gol come i suoi, sale alla porta, diagonale all'altro palo a fil di palo, il San Paolo esultava. In nazionale invece si fa grande fatica a far gol, però tornando a noi, guardando un po' questa classifica, effettivamente il Napoli non deve mai sbagliare. È vero che ci sono gli scontri diretti contro Atalanta, Bologna e Roma, tutti in casa per il Napoli, questo potrebbe essere un piccolo vantaggio, però è anche vero che le altre viaggiano e non sembrano accusare momenti di flessione. E sai cos'è, poi a 9 giornate alla fine diventa difficile fare un pronostico del genere, perciò sì, ha ragione Stefan, difficile, non impossibile, però ecco, il Napoli non può sbagliare più.
Invece Stefan, per quanto riguarda gli attaccanti, mi ha lanciato proprio un assist perfetto Antonio Petrazzuolo. L'Italia, così come il Napoli, ha Raspadori che però poi quando viene schierato da punta centrale non rende quanto ci si aspetta da lui, ma non è quello il suo ruolo preferito?
Ma può giocare anche in quello, sì, sicuramente. L'anno scorso, l'anno scorso io dico sempre che dobbiamo pensare di aver passato un anno estremamente positivo, estremamente stranissimo, dove tutti hanno reso anche al di sopra, no, delle proprie possibilità, perché davvero l'anno scorso hanno reso tutti il 110%. I numeri non mentono mai nel calcio, alla fine, no? Se si guarda nell'un anno, due possono mentire, ma dopo non mentono mai. Raspadori non l'abbiamo mai visto a 15-20 gol, no? È un attaccante di contorno, è uno che gli piace giocare sotto punta, gli può giocare anche esterno, insomma, però come prima punta fa estremamente fatica, l'abbiamo visto più di una volta, perciò direi che non è quello il suo ruolo, ci sono altri ruoli. Quando il Napoli deve giocare io preferirei il Ciolito di davanti, no? Perché ti dà forza fisica, ti dà colpo di testa, ti dà più presenza in avanti, e al Napoli secondo me sarebbe meglio lui. Poi adesso torno Osimhen e chi gioca a prima punta il pensiero è finito, perciò insomma
certo, certo.
Dovremmo essere a posto, basta però che Osimhen torni quello di un tempo, perché le ultime partite anche fatte da lui le ha giocate un po' sottotono. Io lo ripeto, è sempre difficile giocare in una condizione come si sta trovando adesso Osimhen, sapendo che il prossimo anno al 100% dovrà andare via.
Oddio, è un addio però che ha chiesto, che ha voluto lui in maniera molto forte.
No, no, ma non per quello, ma non per chi lo ha chiesto o meno.
Scusate, viene da sorridere perché sto pensando invece a quando andò via Stefan, che non voleva andare via.
Ecco, bravo.
Come cambiano le cose. Mm. Nel senso che, chissà, poi quella stagione con te è stato un rammarico, no, per la tua carriera, perché col Napoli...
È stata una scelta non mia e forzata, è messa forzata dalla società per farmi andare via, no? Sai, poi come ho sempre detto, è stata sicuramente la decisione e il momento più bello e più brutto della mia carriera, perché sarei voluto rimanere lì, avrei voluto indossare di nuovo quella maglia nel campionato di Serie A. E io sono convinto che se avesse ottenuto il gruppo che aveva conquistato la Serie B, allenatore compreso, il Napoli l'anno dopo non sarebbe retrocesso.
Però tu, con tutti questi sentimenti di delusione, effettivamente poi non rendesti poco, direi, no? Quindi, diciamo, è proprio anche l'atteggiamento di un calciatore
era una situazione diversa, perché io innanzitutto non avevo chiesto di andare via e non avevo mai avuto sentore di dover andare via. Verso la fine, sai, quando non mi chiamavano per rinnovare il contratto, qualche dubbio mi era venuto, però io andai a chiedere risposte alla società prima di andare via. Mi ricorderò sempre 3 giorni prima di andare via da Napoli, che il campionato era finito, avevamo fatto tutte le feste, io tornavo a casa, andai in sedia e dissi figurati, andiamo via te qua, succede un disastro, ci diamo via te qua. Dopo, io mi ricordo che dopo 2 giorni che andai lì, mi chiamò il mio procuratore e mi fa: ti hanno venduto al Torino. E io malissimo, perché 2 giorni prima mi avevano detto
a quella festa con Ferlaino e Corbelli, dove era? Al Vesuvio, dove era? All'ultimo piano che facevamo quella festa.
Ma guarda, sai cos'è il brutto? Che forse dovevo anche impuntarmi un po' io, però io ho avuto sempre... ho avuto sempre il bello o la cattiva abitudine di non rimanere mai a discapito dei santi dove non mi volevano, no? Dove non ero ben gradito. In quel caso solo dalla dirigenza, perché la dirigenza ancora oggi mi fa sentire importantissimo, non importante. E come ho detto, tutte le volte che me lo chiedono, sicuramente da Napoli, perché ancora adesso dicevo tanto, da Napoli ho ricevuto molto, molto di più di quello che io gli ho dato.
Però hai dato veramente tanto, perché poi i napoletani sanno amare chi sa farsi amare anche, devo dire. Non è un amore sempre così slegato dal contesto, perché tu te lo sei guadagnato proprio sul campo. Antonio, la tua domanda per Stefan.
Ma la mia domanda invece è legata al futuro del Napoli adesso, dopo questo bella parcorso, perché poi difficilmente Stefan apre il libro dei ricordi.
È vero.
Nel senso che è un momento che non è stato dei più felici, però, del distacco. Però guardando invece al Napoli della prossima stagione, ipotizzando che possa andare via chiaramente Osimhen come sostituto tra i nomi che stanno circolando attualmente, vedi più Jimenez del Feyenoord piuttosto che Zirkzee, oppure c'è chi addirittura propone Icardi, non lo so.
Allora, hai detto tutti i nomi interessati, compresi Icardi, perché per me Icardi rimane un grandissimo giocatore, perché non dimentichiamo che quando era in Italia viaggiava a 20-25 gol a stagione, non è che viaggiava a 3 gol a stagione. Hai fatto un nome per cui io stravedo che Zirkzee però è anche vero che se tu prendi Zirkzee devi prendere delle mezze ali che si buttano dentro a colpire l'area di rigore che lui lascia spesso scoperta, perché lui gli piace venire fuori, raccontare il gioco, è uno che sa giocare bene una squadra. E allora Ferguson una volta, un'altra volta, un'altra mezz'ala, nei Bologna vanno sempre dentro volentieri, gli esterni si trovano spesso dentro l'area di rigore, devi cambiare un po' di cose. È logico che c'è bisogno di una prima punta, se no che abbia tanta presenza anche fisica e che ti possa dettare bene la profondità, come l'ha detto Osimhen, perché se dopo va via, io penso che il Cholito, se non abbia garanzie di avere più spazio,
andrà via,
sia
sì.
Quella di andare via, perché è un giocatore che negli ultimi anni, quando ha giocato titolare, si ha fatto sempre 17-18 gol, perché è uno che vuole giocare, non dico titolare, però sicuramente molto di più di quello che ha fatto fino ad oggi, e secondo me se lo merita anche. Però se dovessi scegliere io, dico, mi intrigherebbe molto, come dite te, i Cardi, ma se mi dicono scegliene uno, prenderei Zirkzee.
Ah, benissimo, molto molto deciso nella tua scelta. Ti ringraziamo Stefano per essere stato con noi, sempre gentilissimo.
Grazie a voi, buonasera, ciao Antonio, ciao Manuela,
ciao Stefano.
Grazie a
Stefano Svok, ragazzi, 22 gol in 35 partite, ah, però Roperani è stato il recordman della storia del Napoli insieme ad Antonio Pociak, poi arrivò sì. Cavani, poi in seguito Higuain, però cioè non è che parliamo proprio dell'ultimo arrivato.
Eh no, è per questo che dicevo che l'affetto che i napoletani gli tributano tutte le volte che torna a Napoli, devo dire spessissimo, io l'ho incontrato a diverse manifestazioni qui nel capoluogo campano, e devo dire che quell'affetto se l'è meritato, se l'è guadagnato tutto sul campo. Antonio, però adesso la domanda scomoda la faccio a te, perché perché mi pare pure giusto, insomma, come devo fare? Insomma, per ringraziarti della tua disponibilità di intervenire in Radio Marte, ti piazzo comunque, diciamo, la palla nel set, ecco qua. Quindi,
vai.
Allora, no, tu. Voglio sapere da te quale sarebbe il tuo profilo di allenatore preferito. Ci sono dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 339-666-9990, Conte, ma preferito da chi? Evidentemente è qualche ascoltatore che non ama particolarmente l'allenatore ex Juve. Però se tu fossi, gioca a fare per un secondo, il direttore sportivo del Napoli, chi sceglieresti? Oppure Aurelio De Laurentiis, visto che è lui che sceglie l'allenatore nella maggior parte dei casi.
Quindi se adesso sbaglio il nome, quello che verrà poi dirà ma tu preferivi Tizio piuttosto che Caio. Quindi,
no, e per te l'ho detto, ti facevo la domanda scomoda.
Stiamo attenti ovviamente a quello che diciamo, parlo per me chiaramente.
Facendo
il nome, adesso tu mi hai detto quello di Conte significherebbe chiaramente anche tutto un progetto collaterale legato al mercato, che comporterebbe delle cessioni, degli arrivi, e quindi una grinta, un carattere a una squadra vogliosa di arrivare sempre alla vittoria. Ecco, questo aspetto mi piace di Conte. Quindi dovesse essere una scelta del genere, è chiaro che il Napoli lotterebbe per le prime posizioni a occhi chiusi, anche perché Conte non verrebbe a Napoli a fare così la comparsa. Tra l'altro sono contento che ha anche visualizzato quest'oggi la mia intervista a Gargano,
sì.
Dove lo indicava, vedi, faccio un po' di...
Bravo!
Perché su Instagram ho visto che improvvisamente Antonio Conte ha visualizzato,
ecco.
Quindi potrebbe essere una soluzione interessante, però ecco, se tu mi chiedi così un nome impossibile, ti dico Klopp, nonostante l'anno sabbatico.
E beh, voli basso,
Ma scusami, se devo fare io il De Laurentiis, vieni a parlare.
Allora, dato che tu sei tanto vicino, insomma, a Castelvolturno, proprio dal punto di vista della frequentazione, eccetera, insomma, metti questo pensiero, diciamo, nella testa. Insomma, sarebbe tra Conte e Klopp, insomma, ci piacciono, devo dire. Non
allora,
sono però...
Conte, chiaramente sì. Poi, se vogliamo volare sui nomi che sono più alla portata al momento, e che leggevo, no? Di Palladino, di Vincenzo Italiano, sono nomi che tornano di tanto in tanto, e è chiaro che poi fa una scelta diversa, che se prendi Palladino punti su una linea verde, sulla possibilità anche di fare qualche scommessa,
sì.
Italiano il 4-3-3, e quindi è tutta la sua voglia di emergere e confermarsi a grandi livelli. È un allenatore che è sempre piaciuto a De Laurentiis. Gasperini è stato vicino al Napoli tantissimi anni fa, Io non credo però che possa al momento essere una pista percorribile, anche per una questione di età, a meno che non si fa una scelta diversa e si dice vieni Gasperini e prendi una percentuale sui giocatori da far esplodere, un po' come accade anche con l'Atalanta, però non penso che Napoli voglia fare questo tipo di strategie. Ci ho fatto un quadro generale della situazione, ad oggi molti dicono ma Calzona non può restare. Anche la situazione è vincolata molto alla nazionale slovacca, quindi non lo so, ad oggi non credo che ci sia questa prospettiva, sinceramente.
Molto molto complicato, l'ha detto anche Calzona, tra l'altro ai microfoni di Sport Mediaset, dal ritiro lì con la Slovacchia, che era compatibile questo doppio ruolo a suo modo di vedere le cose, giustamente soltanto in caso di partite non ufficiali come in questo periodo per la Slovacchia, altrimenti per quello che lui mette, per l'attenzione, la dedizione che dà al suo lavoro, giustamente non sarebbe stato possibile far coesistere questi due incarichi. Detto questo, Antonio, ti ringraziamo, ti seguiamo come sempre su Napoli Magazine.
Grazie, grazie a voi. Nel frattempo è arrivato un messaggio, ma di Sarri non sai niente.
Di Sarri non sai niente, dici.
Nel senso che ad oggi Sarri non è anche lui nel radar, però vediamo, siamo sempre vigili e attenti.
Vedremo, vedremo. Ti ringraziamo, Antonio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te.
Allora, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Lo sport torna domani su Marte 12:13, Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, poi la sera 20:21 con Francesco Marciano. Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Da Emanuela Castelli per il momento è tutto, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, ringrazio Vincenzo Russo per aver curato la regia di questo programma Al di là del vetro, vi ringrazio, vi auguro una buonissima serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.